Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mircan, bentrovati in questa prima puntata della Consulenza, una trasmissione che gli affezionati ben conoscono e che riprende proprio oggi su Rete 1. Staremo in compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dopo il radiogiornale delle 12.30 e fino alle 13.30. Ogni giorno un tema e un ospite. E i protagonisti naturalmente siete voi con le vostre domande che potete rivolgere telefonando allo 0848 030808 o scrivendo via WhatsApp allo 076 321 1113. E questa prima settimana della consulenza la apriamo con la salute. Affrontiamo un argomento che in qualche modo, concedetemelo, vogliamo associare all'emozione di questa prima puntata, anche se è un'associazione scorretta dal punto di vista medico. Parliamo di ipertensione arteriosa e lo facciamo con il professor Marco Valgimigli, viceprimario di cardiologia all'Istituto Cardiocentro Ticino. Buongiorno professore, benvenuto alla consulenza.
Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Allora, sarà lei oggi a rispondere a tutti i quesiti del pubblico sull'ipertensione arteriosa, su come prevenirla e curarla. Partiamo subito con una prima veloce battuta. È scorretto, no? Associare, come ho fatto poc'anzi, l'ipertensione a un'emozione e o a una sorta di agitazione del momento.
Sono due cose profondamente diverse. Possono coincidere, ma hanno in genere cause e meccanismi diversi.
Allora, tra poco spiegheremo i perché e per come dell'ipertensione. 0848 03 0808 per le telefonate, 076 321 11 13 per le domande via WhatsApp. Fra pochissimo, con il professor Valgimigli, tutte le risposte sull'ipertensione. E c'è già chi ci scrive allo 076 321 11 13 per così esprimere la gioia del ritorno della consulenza. Chiamateci anche allo 0848 03 08 08 per fare tutte le domande sull'ipertensione arteriosa. Oggi la consulenza è con il professor Marco Valgimigli, viceprimario di cardiologia al Cardiocentro di Lugano. Allora, professore, partiamo col dire che l'ipertensione arteriosa non è una malattia, ma un fattore di rischio.
Perfettamente corretto. L'ipertensione arteriosa in quanto tale non è una malattia, ma un fattore di rischio. Ma attenzione, fattore di rischio non significa un'entità benigna. L'ipertensione arteriosa è codificata come il killer silenzioso. Silenzioso perché nella stragrande maggioranza dei casi non è associata a sintomi e segni, quindi il portatore non è a conoscenza se non si fa misurare o si misura la pressione arteriosa. E killer perché è considerato come la causa evitabile numero uno di morte nel mondo.
Caspita, e interessa una gran fetta della popolazione adulta.
Purtroppo sì, si calcola che un cittadino su quattro in età adulta ne è portatore, quindi per quantificare i numeri in Svizzera parliamo di almeno 1,5 milioni di svizzeri che ne soffrono.
E comunque vogliamo magari spiegare, non lo abbiamo fatto, che si definisce ipertensione che cosa? L'aumento protratto, non un episodio, insomma, deve essere una cosa costante, questo 130 su 80, no? Che noi chiamiamo minima, massima e che poi non capiamo neanche bene di che cosa si tratta. Ce lo vuole spiegare?
L'ipertensione arteriosa può essere protratta costante nel tempo oppure una forma di aumento dei valori pressori in fasi specifiche della giornata. E il valore di 130-80 è un valore ideale di pressione arteriosa. La ipertensione arteriosa viene definita quando questa è per periodi piuttosto protratti al di sopra di 140-90.
Ok, quindi dicevamo che per sapere se uno soffre di ipertensione la deve misurare, perché non ci sono proprio dei sintomi, no? Che indicano che sei iperteso o ipertesa.
No, sintomi e segni sono molto rari e in genere sono associati a picchi ipertensivi molto alti. Se la pressione supera i 200, i 220 mm di mercurio, la sistolica, oppure i 180 la diastolica, È possibile avere sintomi e segni associati, quali per esempio la cefalea, o magari una sensazione di malessere, o una fatica a respirare, o un peso al petto, ma stiamo parlando di casi molto sporadici. La maggior parte dell'ipertensione è assolutamente silente e l'unico modo per fare la diagnosi è misurarla e rimisurarla ancora.
Io intanto invito ancora il pubblico a non essere timido, a chiamare per fare tutte le domande del caso al professor Valgimigli, 0848030808, perché siccome il professore ci diceva che c'è una buona fetta della popolazione adulta che è ipertesa, immagino abbiate anche delle domande da fare, fatele. Noi continuiamo, professore, dicendo che l'ipertensione la si suddivide in due categorie, una chiamata primaria, una secondaria, corretto?
È correttissimo. La primaria è la ipertensione arteriosa, che è un fattore di rischio di per sé stesso, ovvero non se ne identifica una causa scatenante. Le secondarie sono molto più rare e sono una espressione di un'altra malattia, corretta la quale l'ipertensione svanisce.
Però dicevamo, l'ipertensione primaria non ha una causa nota, non si sa perché, che poi è quella principale, il 90% della popolazione soffre di ipertensione primaria, ma non se ne conoscono le cause.
Esattamente vero, perché è una forma cosiddetta multifattoriale. Cosa vuol dire multifattoriale? Vuol dire che non c'è una singola causa scatenante, ma multiple cause, le quali quando soddisfatte contemporaneamente ne determinano l'insorgenza. Queste cause sono sia genetiche, e purtroppo non esiste un singolo gene che controlla la pressione arteriosa, ma almeno ne sono noti 200, sia fattori ambientali. Quando l'interazione del genotipo e quello che noi chiamiamo fenotipo, cioè l'ambiente, fa sì che la pressione sia al di sopra di questi valori, l'ipertensione, la malattia, si diventa conclamata.
Invece per l'ipertensione secondaria, che così riguarda il restante, no?
Sì, su 10 casi di ipertensione arteriosa, 9 sono essenziali, una è secondaria, 90%, come ha perfettamente detto prima. Qui ci sono svariati motivi per cui la pressione si può essere elevata. La forma in assoluto più frequente sono le apnee ostruttive notturne, ovvero persone che non respirano in maniera continuata durante la notte, ma hanno appunto delle fasi di apnee durante le quali si accumula la CO2 e c'è una riduzione dell'ossigeno nel sangue. Questo porta a una iperattività del sistema nervoso cosiddetto simpatico, che è poi la causa della ipertensione stessa. Corrette queste fasi di apnee tramite dei meccanismi di ventilazione assistita non invasiva, la pressione svanisce. La seconda causa più frequente è una malattia dei reni. I reni ovviamente hanno un ruolo molto importante nel controllo della pressione arteriosa. Se esiste una malattia del rene come tessuto, come parenchima, o delle arterie che portano il sangue al rene, tipo ostruzioni, ecco che si sviluppa un'ipertensione che sparisce nella misura in cui si riesce a rimuovere questo problema dei reni. E poi c'è una serie molto molto rara di malattie cosiddette endocrine, di alterazione degli ormoni, i quali possono e devono essere identificate, perché corretta questa alterazione ormonale ovviamente sparisce l'ipertensione stessa.
Intanto abbiamo la prima telefonata di questa nuova edizione della consulenza a rompere il ghiaccio, e Tiziano dalla Val Bavona. Buongiorno Tiziano, vada pure con la sua domanda.
Sì, buongiorno, grazie. Ecco, io ho fatto 3 bypass quasi 3 anni fa, poi un palloncino e in fondo un'ablazione. Adesso mi trovo, non è che ho paura, però alle volte mi va su quasi quasi alle stelle, e poi dopo magari un quarto d'ora così mi arriva sotto il famoso, cioè io guardo un po' più il 140 che il 130, e l'80 è quasi sempre 85. Non so se funziona così, o perché prendo regolarmente ormai i medicamenti.
Dottore.
Grazie mille Tiziano per la sua domanda. E purtroppo la pressione cosiddetta ballerina, così come la descrive lei, non è infrequente. E questo deve essere in qualche modo studiato, il perché ci sono queste oscillazioni di pressione. Certo è che queste oscillazioni di pressione, che una volta erano considerate benigne, adesso sono viste come qualcosa da evitare. Quindi il mio consiglio è quello di cercare di capire quali sono i meccanismi e i fattori scatenanti di questi livelli di pressione aumentata, ed eventualmente intensificare la terapia antipertensiva, o meglio distribuirla nel tempo. Purtroppo un singolo farmaco che ha la copertura delle 24 ore e perfettamente tiene sotto bada la pressione praticamente non esiste. Ci sono sempre delle combinazioni terapeutiche e bisogna capire qual è il farmaco migliore, il dosaggio migliore e il momento migliore della giornata per prenderlo.
Grazie Tiziano, grazie a lei, buongiorno. Un'ascoltatrice, dottore, ci scrive e chiede quante volte bisogna misurare la pressione al giorno e per quanti giorni prima di recarsi dal medico, perché immagino che l'ascoltatrice intenda la misurazione fai da te con l'apparecchio da casa. Tra l'altro è buona cosa fare così?
Assolutamente sì, dal mio punto di vista. Le nostre linee guida dicono che ogni cittadino dovrebbe misurarsi la pressione arteriosa almeno una volta l'anno. Ovviamente questa misurazione deve essere sotto osservazione medica, ma questo non esclude assolutamente che il singolo cittadino se la misuri anche ripetutamente a domicilio. Ci sono delle apparecchiature automatizzate, le quali fanno di fatto le misurazioni automatico e sono misurazioni molto affidabili. In una persona in cui la diagnosi non è conclamata, non bisogna ovviamente tutti i giorni misurarsi la pressione, questo non è strettamente necessario, basta farlo una volta al mese, anzi forse è quasi troppo frequente una volta al mese, basta fare delle misurazioni nell'arco del tempo. In una persona in cui al contrario la diagnosi è conclamata, certa, multiple misurazioni nel tempo sono necessarie per capire la copertura della terapia antiipertensiva. In una persona alla quale si sospetta l'esistenza di un'ipertensione arteriosa, la diagnosi ovviamente non deve essere autoposta dal soggetto stesso, ma deve essere posta dal medico. In questo caso il medico sa benissimo che non è una singola misurazione a porre la diagnosi, ma sono multiple misurazioni. La soglia per dire l'ipertensione c'è e va trattata non deve essere particolarmente alta. Le nostre linee guida dicono 2 o 3 misurazioni concordanti che danno valori di pressione alta sono sufficienti per porre la diagnosi.
Abbiamo un'altra ascoltatrice, Pierina, buongiorno, ponga pure la sua domanda al dottor Valgimigli.
Buongiorno dottore, io sono anziana, il mese di ottobre di quest'anno, se ci arrivo, compirò 97 anni.
Beh, complimenti.
Spero di arrivarci. Ad ogni modo, per ora mi trovo abbastanza, oddio, qualche acciacco e chi non ne ha quell'età.
E l'ipertensione, ma, signora Pierina?
Appunto, la mia è sempre piuttosto bassa, però io osservo in certe persone e amiche che mi parlano, hanno la pressione alta, devono prendere la pastiglia, ma mangiano e bevono a sproposito. Allora mi dica lei, l'alimentazione penso che valga ancora in questo caso, no?
La ringrazio Pierina per la domanda e le faccio i complimenti. Forse uno dei motivi per cui ha 97 anni ed è ancora in forma è proprio perché la natura le ha dato una pressione bassa, ma sicuramente lei col suo stile di vita ha contribuito. Quindi venendo alla sua domanda, la risposta è sì, l'alimentazione e lo stile di vita purtroppo fanno molto sui valori di pressione.
È quello che io non sono dottoressa, consiglio a queste signore. Una vuole colosa del salame, l'altra deve bere il suo bicchiere, l'altra deve bere e via dicendo, e caffè, ma io di queste cose non ne faccio più uso.
Brava signora Pierina, continui così, il suo stile di vita funziona evidentemente, la ringrazio, grazie signora, buona giornata. Dottore, ci chiedono anche via WhatsApp se avendo la pressione alta degli occhi e dovendo usare delle gocce per abbassarla, questo può provocare l'abbassamento della pressione arteriosa. Giovannella chiede questo.
Grazie Giovannella per la domanda. La pressione negli occhi è una malattia completamente differente dalla pressione arteriosa, si chiama glaucoma, viene trattato in genere con dei farmaci topici, locali, i quali dati in minime concentrazioni non hanno un effetto sistemico. Quindi la risposta è no, le gocce per gli occhi non hanno un effetto collaterale di abbassamento della pressione sistemica.
A proposito di effetti collaterali, c'è chi chiede, a proposito dei farmaci di cui abbiamo accennato poc'anzi, gli effetti collaterali, perché poi il farmaco spesso non è uno ma sono più farmaci combinati e insomma gli effetti collaterali immagino ci siano.
Allora, gli effetti collaterali dei farmaci esistono, inutile negarli, non esiste farmaco che ne è privo. E va anche detto che sono farmaci che sono in utilizzo clinico, sono stati studiati e quindi poi messi in utilizzo clinico da svariate decadi, per cui sono farmaci molto conosciuti, i cui effetti collaterali sono minimi e soprattutto ben conosciuti ai medici. Non posso elencarli perché scatenerei una sorta di panico, perché il fatto che ogni farmaco, ogni classe farmacologica ha effetti collaterali farmacospecifici, ma voglio rassicurare i nostri cittadini, sono effetti collaterali rari, tollerabili, niente di drammatico e soprattutto sono dosi dipendenti e farmacodipendenti. Nella misura in cui il farmaco viene sospeso e sostituito con un altro farmaco, questi spariscono, quindi non sono ovviamente effetti collaterali a lungo termine.
E ci sono delle terapie innovative, chiamiamole, quando laddove il farmaco è prescritto magari poi c'è qualcosa di nuovo, dell'ultima ora, che si può fare o che comunque la medicina sta studiando?
Allora, ci sono nuovi farmaci in fase di sperimentazione. Questi farmaci sono stati studiati piuttosto lentamente negli ultimi anni proprio perché non se ne sente tanto il bisogno. I farmaci per curare la pressione sono ormai cosiddetti generici, non più protetti dal patent del farmaco, quindi costano poco e quindi l'incentivo per le case farmaceutiche di produrre nuovi farmaci è molto basso. C'è però un nuovo approccio che è stato studiato ormai da una decade, caduto un pochino in disgrazia e negli ultimi anni assolutamente valutato, che è quello di un intervento mini-invasivo di modulazione del sistema nervoso simpatico tramite la cosiddetta ablazione delle arterie renali, ovvero accedendo tramite l'arteria della gamba, l'arteria femorale, si arriva alle due arterie che portano il sangue ai reni, si brucia tramite un catetere spiraliforme le fibre nervose che sono contenute all'interno di questa arteria e questo produce un effetto di riduzione verso il basso della pressione arteriosa che tra l'altro è assolutamente duraturo nel tempo. Abbiamo studi ormai con un follow up oltre 10 anni ed è un effetto incrementale nel tempo al punto che abbiamo diversi pazienti che devono dismettere la terapia antiipertensiva perché sennò la pressione sarebbe troppo bassa.
0848030808 per tutte le vostre domande al professor Valgimigli, vice primario di cardiologia al Cardiocentro di Lugano. Intanto ci scrive Gianna, dottore, chiede: ho la pressione ballerina e ho 74 anni, se sono tranquilla e dormo bene ho la pressione bassa, se invece mi agito per qualcosa o anche stress o prendo un caffè forte e si alza. Quindi quello che abbiamo accennato poco fa dell'ansia del momento, dell'attachicardia o le palpitazioni, no? Come spesso accade di sentire, sono sintomo di pressione alta?
Le palpitazioni non sono sintomo di pressione alta, ma le palpitazioni possono essere un'espressione di un'iperattività del sistema nervoso, cosiddetto simpatico, il quale controlla anche la ipertensione. Quindi ci possono essere soggetti che hanno sia le palpitazioni che pressione alta. Lo stile di vita, come giustamente la signora ha notato, è fondamentale nel controllo della pressione. Il mio consiglio è quello di cercare di valutare insieme al proprio medico quanto frequentemente si riscontra una pressione elevata. Quello che si è capito negli ultimi anni è che, a prescindere da quale sia il meccanismo per cui la pressione è aumentata, il danno della stessa è proporzionale alla durata. Quindi se questi sono fenomeni sporadici di una volta al mese, probabilmente è anche giusto non trattarla. Se la cosa fosse più frequente, forse sarebbe giusto cercare, uno, di implementare uno stile di vita diverso, se questo non sufficiente, pensare a una prima linea di trattamento farmacologico.
Poi magari approfondiamo lo stile di vita, che è molto importante, mi sembra di capire, in fatto di ipertensione. Dicevamo però che la pressione aumenta con l'età, ma l'ipertensione arteriosa secondaria, la più rara, quella di cui parlavamo all'inizio, con cause identificate, può interessare anche soggetti più giovani.
Assolutamente sì, anzi è proprio nel soggetto giovane con valori di pressione alti, noi parliamo di grado secondo, terzo, non entro nel merito, questo è un dettaglio che evito volentieri, ma con valori di pressione piuttosto elevati è lì che deve far scattare ovviamente il sospetto che ci possa essere una malattia concomitante che ne determina l'insorgenza. Mentre nel paziente relativamente anziano è assolutamente frequente, come dicevamo poc'anzi, che i valori di pressione siano aumentati e se non ci sono così cosiddetti red flags, cioè meccanismi, motivi per cui si debba necessariamente cercare una malattia concomitante, molto spesso si dice di iniziare a trattare la malattia senza neanche porsi il problema che ci sia un'ipertensione secondaria. Ovvero il messaggio deve essere: non aspettiamo 10 anni a trattare l'ipertensione e ricerchiamo nel frattempo chissà quale tipo di malattia, iniziamo subito a trattarla e vediamo come il paziente evolve nel tempo.
Intanto ci scrive un'ascoltatrice: mio marito ha avuto un microinfarto oculare a causa della pressione alta nel giro di pochi giorni e non vede bene. L'oftalmologo è stato bravissimo a capire la causa grazie ad un esame specifico agli occhi. Oggi cura la pressione dell'occhio e ci vede benissimo. Però questo, già dicevamo prima, che è un'altra faccenda questa, dottore.
È un'altra faccenda, ma l'occhio molto spesso è uno specchio nelle arterie. Questo è importante dirlo. Qualunque paziente iperteso dovrebbe essere sottoposto a una visita cosiddetta del fundus oculare, proprio perché tramite il fondo oculare il medico può direttamente ispezionare le arterie o i capillari dell'occhio e tramite questo gesto capire se l'ipertensione sta dando il cosiddetto danno d'organo, ovvero un'alterazione macroscopica oggettivabile delle arterie. Quindi questo fa parte dell'esame di screening di qualunque paziente iperteso.
Un'altra domanda: buongiorno dottore, come mai per l'ipertensione emotiva non si dà nessun farmaco?
In realtà non è vero che non si dia nessun farmaco, e come dicevo poc'anzi dipende da che cosa significa pressione emotiva. Se l'emotività è qualcosa che occorre una volta al mese, probabilmente i rischi di una terapia farmacologica sono più alti dei benefici, ma se l'emotività è quotidiana, questo purtroppo è una forma di ipertensione che va trattata farmacologicamente, perché dicevo poc'anzi non è tanto importante il perché la pressione è aumentata, ma semplicemente per quanto tempo la si è aumentata, e il danno che la pressione fa è proporzionale alla sua durata, per cui dobbiamo cercare di far sì che questa elevazione di livelli pressori si riduca nel tempo e sia ovviamente zero o il minimo possibile.
Intanto ricordo 0848 030808 per tutte le domande al professor Valgimigli. Ci stanno arrivando anche tante domande via WhatsApp. Professore, tornando ai valori delle persone più giovani, diciamo, prima ne abbiamo parlato, ma a parte che in questo caso non dovrebbe riguardare solo i più giovani, ma anche gli adulti, l'abuso, le sostanze, insomma, le droghe, chiamiamole così, per esempio cocaina, anfetamine, insomma, ci sono casi nell'abuso di queste sostanze che scatenano poi la pressione alta?
Purtroppo sì, durante l'assunzione di queste droghe la pressione tipicamente aumenta, e aumenta non di poco, aumenta di tantissimo, tant'è vero che nell'assunzione di queste sostanze stupefacenti si possono avere le cosiddette crisi ipertensive, che è una malattia completamente diversa, una malattia per la quale il paziente si deve recare in pronto soccorso, ovvero quando la pressione arteriosa supera i 200 o i 180 di minima. Questi sono valori che sono ad alto rischio e non necessariamente compatibili con la vita, e purtroppo questo succede regolarmente, che il paziente se ne avverto meno. L'aspetto positivo è che quando si sospende l'assunzione di questi farmaci l'effetto non è protratto nel tempo, quindi sono incrementi di pressione che si hanno nella misura in cui la sostanza viene assunta. Questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo ovviamente è che elevati livelli di pressione per periodi prolungati della vita possono, purtroppo questi sì, produrre un danno irreversibile anche quando la pressione viene poi corretta.
Gli ascoltatori sono molto interessati alle tempistiche, ci scrivono ancora chiedendo quando bisogna misurare la pressione durante il giorno, la mattina, la sera o al pomeriggio?
Il momento migliore per farlo in genere è alla mattina, subito dopo il risveglio e prima possibilmente della colazione, e se il paziente o il soggetto, l'individuo, prende dei farmaci prima che questi siano assunti. Perché la mattina? Perché la pressione arteriosa ha un cosiddetto ritmo circadiano, ovvero non è fisso nel tempo, ma tende a essere più alta nelle prime ore della mattina. Per cui se c'è un momento in cui la ipertensione può essere smascherata è proprio nelle prime ore del mattino, là dove misurazioni notturne, per esempio, potrebbero non mostrare alcunché, proprio perché fisiologicamente la pressione di notte cala. Quindi il consiglio è la mattina, appena dopo svegliati.
Abbiamo Renzo. Renzo, il suo turno. Vada con la sua domanda. Buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie. Senta, 15 giorni fa con mia moglie siamo andati a passeggio a Pian San Giacomo e era una bella giornata, ci siamo fermati a prendere il sole, un posto riparato. Al ritornato la mia moglie si è sentita male e è caduta in terra. Abbiamo misurato la pressione, era molto bassa. Allora la mia domanda è questa, il sole fa abbassare la pressione?
Grazie Renzo per la domanda e la risposta è sì, il sole ha tipicamente un effetto di cosiddetto vasodilatazione, il che vuol dire che la resistenza del compartimento arterioso si abbassa proprio per effetto dell'aumento del calore e questo fa sì necessariamente che la pressione si abbassi un po', tant'è vero che ognuno di noi ha fisiologicamente una pressione tendenzialmente più bassa d'estate rispetto all'inverno, proprio perché la pressione arteriosa in qualche modo è influenzata dalla terapia esterna.
Dottore, ci chiedono anche se una persona ha la pressione alta a 50 anni, quali sono i consigli per ambire a una vita lunga?
Ottima e importante domanda. La risposta è intervenire immediatamente, perché tanto prima si interviene, tanto più sarà il beneficio di questa attività preventiva. Dicevamo poc'anzi che l'ipertensione non è una malattia, ma un maledetto fattore di rischio, per cui la cosa più importante è evitare la tecnica dello struzzo, affrontarla con un cambiamento dello stile di vita, il quale purtroppo solo raramente è sufficiente nel paziente che ha già un'ipertensione arteriosa conclamata. Molto spesso questo cambiamento dello stile di vita si deve associare all'assunzione di farmaci. Purtroppo brutto da dirsi, perché un cinquantenne che si medicalizza per il resto della vita è ovviamente difficile da accettare, ma questo è il migliore investimento per se stessi che si può fare.
Abbiamo un'altra domanda al telefono, abbiamo il signor Peter. Peter, buongiorno. Signor Peter?
Buongiorno.
Buongiorno, prego.
Volevo chiedere quali sono gli alimenti che tengono bassa la pressione e lo stress, l'arrabbiatura che giusto hanno durante la giornata.
Ecco, in effetti, dottore, una volta si diceva no sale, sì aglio, ad esempio. Vale ancora? L'alimentazione è fondamentale, no?
L'alimentazione è fondamentale, il no sale è un diktat assolutamente importantissimo da sottolineare. No sale significa, in un mondo ideale, che non bisognerebbe aggiungere il sale su nessun cibo. Perché tutti i cibi hanno un rapporto sodio-potassio ideale per il controllo della pressione. Nella misura in cui noi alteriamo questo rapporto con l'aggiunta esogena di sale da cucina, ovviamente noi rendiamo qualunque cibo, anche potenzialmente il più sano, un cibo che può portare all'ipertensione arteriosa. I cibi, al contrario, che sono ricchi di potassio e poveri di sodio, sto parlando di frutta e verdura, sono al contrario cibi che andrebbero consumati il più frequentemente possibile. Quindi, in buona sostanza, il messaggio è molto semplice: non aggiungere sale esogeno, o se lo si vuole fare, il consiglio è quello di non superare mai complessivamente nelle 24 ore la quantità di sodio di un cucchiaino da caffè. Quindi stiamo parlando di sotto 5 grammi di aggiunta al giorno, e cercare di consumare il più possibile verdura e frutta, perché hanno un alto quantitativo di calcio e potassio, i quali abbassano un pochino la pressione arteriosa.
E per quanto riguarda il nervosismo e lo stress che il signor Peter...
Il nervosismo e lo stress sono sicuramente dei fattori da evitare, facile ovviamente dirlo, mi rendo conto che poi implementarlo sia tutt'altra cosa, ma sicuramente hanno un effetto diretto sui valori di pressione, e lo dicevamo poc'anzi, se questo nervosismo è quotidiano, lo stress è quotidiano e non si riesce a evitare, la cosa migliore è quella di coprirsi con almeno un medicamento per cercare di minimizzare gli effetti deleteri del nervosismo.
Grazie Peter. Un'altra ascoltatrice le chiede, professore, il mal di testa può essere causato dalla pressione alta?
Può essere causato dalla pressione alta, ma sono casi rari. In genere la pressione alta determina mal di testa quando questa è molto molto alta. E, al contrario, anche una pressione molto bassa può a volte esitare in un mal di testa. Quindi ovviamente nella diagnosi di una cefalea, del mal di testa, del perché c'è il mal di testa, una misurazione almeno della pressione arteriosa è fondamentale, ma nella stragrande maggioranza dei casi questo non viene dalla pressione arteriosa sistemica, quanto da una risposta locale dei vasi vasi sanguigni arteriosi e venosi all'interno del cranio. Quindi molto spesso le due cose sono disgiunte.
Un'altra persona, ho 93 anni, ci scrive quale dovrebbe essere la mia pressione corretta.
In un mondo ideale sotto 130-80, e a quell'età, se la pressione è sotto 140-90, è giusto non iniziare nessuna terapia farmacologica, la quale invece deve essere considerata con valori al di sopra di questi, soprattutto se confermati nel tempo.
Ci chiedono poi anche domande specifiche, dottore, sull'alimentazione. La barbabietola aiuta ad abbassare la pressione?
Ci sono molti medicamenti che sono stati in qualche modo etichettati come, prima parlavamo dell'aglio, a cui ho volutamente non risposto, e la stessa cosa farò sulla barbabietola. Sono i vari presidi della nonna, i quali non sono mai stati oggetto di evidenza clinica, per cui non voglio dare né una risposta né quell'altra. Dico solo che nei nostri linee guida terapeutiche nessun alimento in particolare è stato studiato a sufficienza per dare un'indicazione a favore o contro.
Le domande sono davvero tante, purtroppo il tempo non basta, ma torneremo sicuramente sull'argomento. Concludiamo ribadendo che l'ipertensione arteriosa non è una malattia, e per evitare che provochi danni agli organi bisogna insomma tenerla sotto controllo, misurarla e avere uno stile di vita sana. Io ringrazio davvero il professor Marco Valgimigli, vice primario di cardiologia al Cardiocentro di Lugano, per aver messo a disposizione di tutti noi le sue competenze. Grazie davvero, dottore.
Grazie a lei. E
ringrazio
a lei.
Anche Gianni Zocchi alla regia, al centralino Tania Ciriaco. Da Claudia De Mircan l'augurio di un ottimo pomeriggio e vi lascio con Sandy Altermat. Sandy, cosa ci propone la redazione di Spoiler oggi?
Ma vuoi già sapere tutto? Devo
sì.
Già spoilerare tutto,
certo.
All'inizio. Beh, guarda, la prima spoilerata è che abbiamo cambiato orario e iniziamo adesso. Dunque, grazie mille di avermi passato la linea.
A voi.
E siamo pronti.